È iniziata 2 giorni fa e proseguirà fino al 27 novembre a Bonn la COP23, così chiamata perché è la 23esima conferenza internazionale dell'ONU sul cambiamento climatico. Qualche settimana prima era uscito il bollettino annuale dell'Associazione Meteorologica Mondiale sui gas serra, che ci dà dei dati a dir poco sconfortanti. Allora, la CO2 in atmosfera ha superato le 400 parti per milione, il 145% in più dei valori preindustriali. Il metano, altro importante gas serra emesso soprattutto dall'allevamento, ha raggiunto il record di 1853 parti per miliardo, 257% in più rispetto ai livelli preindustriali. Biossido d'azoto 122% in più. L'ultima volta che il pianeta aveva questi livelli, la temperatura media globale era di 2-3 gradi più elevata, il livello dei mari era più alto di 10-20 metri. Insomma, sembra che, anche se ci ritroviamo per ragionare sui cambiamenti climatici, questi siano già belli che fuori controllo e che sia forse quasi inutile trovarsi e ragionare su qualcosa che, se anche l'umanità intera smettesse di respirare oggi, continuerebbe a peggiorare almeno per i prossimi 200 anni. Ne vogliamo parlare per una volta non con un climatologo, perché sappiamo tutti bene quanti sono i buchi sulla barca sulla quale stiamo cercando di galleggiare, ma questa volta con un economista. Ed è un piacere per me dare il benvenuto a Sergio Rossi. Buongiorno.
Buonasera e grazie per l'invito.
Dunque, Sergio Rossi, innanzitutto perché un economista? Perché è evidente, a una seconda lettura, che il problema ambientale è strettamente collegato a quello economico. A Bonn, ad esempio, da una parte la Cina che cerca una svolta ambientale visto l'inquinamento del suo territorio, dall'altra l'America di Trump che cerca di sfilarsi dagli accordi di Parigi perché viene prima l'America, America first, e quindi gli interessi economici vengono prima di quelli ambientali. Lei come legge questo tipo di travisamento delle priorità? Cioè, come se noi potessimo davvero, da parte di molte potenze industriali, di tutti i paesi che ci sono a Bonn, mettere davanti gli interessi economici a corto raggio piuttosto che quelli climatici, che poi di fatto sono strettamente collegati?
Sì, lei ha ben esposto il problema nel suo insieme. L'origine di questo problema risale a circa 30-40 anni fa nel mondo occidentale, quando il paradigma dominante nelle scienze economiche e dunque anche nella politica economica è diventato il mercato, l'economia prima di tutto il resto, e ora lo si vede, si pagano le prime conseguenze mondiali di questi cambiamenti climatici che ci vorranno centinaia di anni per iniziare a invertire la rotta, perché si è messo l'economia al centro di tutto, rendendo l'ambiente una merce che si può acquistare o comunque sfruttare, lasciando poi sul terreno anche molto inquinamento, danni ambientali, danni sociali, danni umani, perché prima o poi ci sarà qualcuno che ci penserà, a maggior ragione se si riesce a mettere fuori dalla frontiera del proprio paese questi problemi, per esempio sfruttando le risorse ambientali nei paesi sottosviluppati o acquistando questi paesi delle materie prime per pochi soldi per poi magari trasportarle da una parte all'altra del mondo inquinando l'intero pianeta.
Lei ha già messo il punto su alcuni temi a dir poco critici. Effettivamente parliamo di un intero modello economico sul quale urge una discussione che ha bisogno di essere rimesso in discussione, che è il modello della crescita continua, della crescita del PIL, della crescita della produzione, dei consumi. Una crescita che non può non fare i conti con il fatto che le risorse sono finite, non nel senso che sono terminate, ma nel senso che non sono infinite. Lei, ad esempio, come si pone rispetto a modelli alternativi di sviluppo, anzi, togliamo anche questa parola, modelli economici alternativi di desviluppo, la famosa decrescita felice di cui Latouche è ambasciatore famosissimo, è una strada percorribile a suo parere?
Indubbiamente sì, se la si percorre in modo intelligente, forse evitando di andare verso una decrescita quantitativa, soprattutto laddove penso ai paesi emergenti, ai paesi in sviluppo come il continente africano, c'è un bisogno enorme di sviluppo, ma non necessariamente confondere sviluppo economico con la crescita economica. Lo sviluppo ha una dimensione essenzialmente qualitativa, dunque si può fare di più e avere di più, ma impiegando meno risorse, anche in un sistema economico circolare dove si riciclano rifiuti si usano per altri scopi e si preserva l'ambiente, perché l'ambiente è fondamentale per l'attività economica, ma anche poi semplicemente per la vita di ognuno. Dunque benvengano i modelli alternativi, ma anziché andare in una situazione di decrescita quantitativa, laddove c'è un bisogno di sviluppo economico, direi una crescita qualitativa, dunque un vero sviluppo economico, ma che sia anche favorevole all'ambiente rispettando i diritti umani. Credo che ci siano oggi molti economisti nel mondo intero che propugnano questo nuovo approccio, ma sono comunque ancora la minoranza e non hanno accesso alle stanze del potere, perché sono controllate dai poteri forti, della finanza ma anche dell'industria, e gli economisti che seguono questi poteri forti per fare carriera accademica, per avere dei premi anche di livello del premio Nobel, poi non guardano tanto in faccia la realtà, guardano l'interesse personale e andiamo sempre più veloce contro un muro.
Riferendosi ai poteri forti, ha citato quelli industriali e quelli finanziari naturalmente, ma non quelli politici. C'è un motivo?
Assolutamente sì, la politica è al servizio dei poteri forti di natura economico-finanziaria. La politica è stata trasformata proprio in un mercato, tant'è che si parla del mercato della politica anche in Canton Ticino, per fare un esempio molto vicino alla realtà che gli ascoltatori conoscono. E infatti molti politici, se non la quasi totalità, orientano le scelte politiche, dunque le scelte pubbliche, in base alla volontà del proprio elettorato, dunque soddisfano degli interessi particolari anziché pensare all'interesse comune in una visione di lungo periodo, diversamente da uno statista che pensa per le prossime generazioni, un politico pensa alle proprie elezioni, alle prossime proprie elezioni.
Vorrei il suo parere, proprio in quanto economista, che trovo possa essere ancora più interessante proprio per questo motivo, con riferimento a un altro elemento che spiazza le nazioni, e uso non a caso questo termine, con riferimento al cambiamento climatico, ovvero l'inquinamento non segue le frontiere, non si ferma in dogana, sicuramente non rispetta i limiti politici che ci siamo dati nel dividerci tra una nazione e l'altra. Allora, il nazionalismo che ancora esiste e che anzi sembra tornare, soprattutto in particolare in Europa, il localismo, non è di per sé, per definizione, impreparato ad affrontare una sfida come quella climatica? E come se ne esce?
Indubbiamente, per uscirne bisogna pensare globale, ma agire sul piano locale, perché poi l'unico piano sul quale abbiamo una certa forza e capacità di azione. Il problema dell'inquinamento, lei lo riassunto bene, è dato dal fatto che se inquino alla frontiera o vicino alla frontiera con l'Italia, se è Ticino, poi l'inquinamento tocca anche l'Italia, e viceversa, se l'Italia si provoca inquinamento atmosferico, viene anche nel Ticino a essere in parte contaminato. Dunque si dirà, ma il problema è globale, sul piano locale non possiamo far nulla, anzi se facessimo qualcosa perderemmo la nostra competitività, perché dovremmo aumentare i costi di produzione per mettere magari anche dei filtri anti-inquinamento più potenti o per riscuotere delle tasse anti-inquinamento di circolazione, per cui non lo facciamo, aspettando poi che ci sia una conferenza come quella di Bonn, dove in realtà è una occasione di fare una foto di gruppo, ma non si avanza molto, soprattutto se un paese come gli Stati Uniti tira il freno a mano e Trump inizia a fare fuoco e scintille per minacciare magari anche i suoi partner commerciali di ritorsioni. Certo. È una visione collettiva che va sviluppata con un consenso trasversale ai partiti, ma anche alle nazioni più avanzate, perché sono poi quelle che inquinano maggiormente in generale, anche fuori dai loro confini, perché poi molte imprese sono anche installate in paesi arretrati. È una visione globale che deve coinvolgere la politica, l'economia, la società civile, ma in una visione di lungo periodo, pensando sempre che abbiamo solo questo pianeta, lo abbiamo già rovinato in maniera drammatica in questi ultimi 150 anni.
Mi pare di capire che la sua visione sulle conseguenze dirette sul clima della conferenza di Bonn non sia proprio ottimista, ma in generale sul nostro futuro il suo parere qual è? È ottimista sulla possibilità di invertire il disastro climatico che abbiamo davanti?
Ma possiamo ancora farcela in quanto umanità, ma ci vorranno forse 200 anni, non sono un climatologo, però immagino che i tempi siano questi, ma solo quando veramente si prenderà in mano il problema e si sarà coscienti del fatto che non si può continuare così. Per il momento non vedo questa presa di coscienza, per il momento vedo solo che l'economia la domina, la fa da padrone sulla politica, soggiogata dalla finanza, e dunque si continuerà così ancora fino a quando non si potrà più respirare l'aria, ci saranno molte persone che dovranno essere ricoverate in ospedale, che moriranno per inquinamento di varia natura, e allora forse si inizierà a dire no, così non va più bene, però ognuno può dare il proprio contributo, pensando in quanto consumatore a risparmiare non solo i soldi che si spendono inutilmente, ma anche proprio le risorse ambientali. Però poi il consumismo, la moda, la tendenza a acquistare degli oggetti per mostrare il nostro statuto sociale ci porta a dimenticare tutte queste belle cose quando ci comportiamo come dei consumatori e vogliamo acquistare degli oggetti di cui in realtà non abbiamo bisogno.
Sul fatto che ciascuno possa fare nel suo piccolo qualcosa, aspettando e sperando che anche sulla scala globale si muovano nella giusta direzione i governi nazionali, è sacrosanto, dall'acquistare solo quello che ci serve, per esempio evitare e ridurre il superfluo per quanto possibile, il chilometro zero, insomma si aprirebbe un'altra trasmissione solo su questo. Sergio Rossi, grazie intanto per aver condiviso con noi le sue riflessioni.
Grazie a lei, buonasera.
E dimenticavo, tra l'altro, anzi lo ricordiamo ancora una volta, Sergio Rossi tra gli ospiti, sarà lui proprio ad aprire i lavori alle 9.45 di sabato mattina a Bellinzona presso la biblioteca cantonale del Festival dell'Economia, che sarà dedicato non tanto al COP23, anche se naturalmente questo elemento del collegamento diretto fra problemi climatici ed economia è sul tavolo. Si parlerà però in particolare di distribuzione del reddito, politica fiscale, disuguaglianza dei mercati, con ospiti, oltre, dicevamo, a Sergio Rossi, Elena Granaglia, Riccardo Realfonso e Francesco Figari.